Allora, di nuovo un saluto a tutti, in particolare a coloro che sono arrivati questa mattina.
Prego.
E quindi dopo aver iniziato questa giornata davanti al Signore, adesso vogliamo cominciare con i nostri lavori. E devo fare una piccola premessa, nel senso che dovrete avere una pazienza superiore oggi, perché oggi abbiamo previsto nel programma, ci sono due momenti principali, diciamo due relazioni, se vogliamo così. Questa prima del mattino sul tema centrale che vedete qui scritto abbastanza visibile, il tema del nostro convegno, e il pomeriggio, come avete visto dal programma, parleremo invece un po' più da vicino del libretto di formazione che oggi pomeriggio consegneremo e di come approcciarlo, di come utilizzarlo, e parleremo un po' diffusamente della lezione divina. E dicevo, dovete avere un po' di pazienza, perché inizialmente io mi ero riservato di fare solamente la parte del pomeriggio, e questa della mattina era prevista per qualcun altro, che però all'ultimo momento non è potuto essere qui, e quindi, diciamo, per tamponare la situazione mi sono fatto carico di questa cosa, quindi abbiate pazienza. Sicuramente sarebbe stato meglio il relatore ufficiale, ma vi dovete accontentare. Quindi ho provato a...
Non sei riuscito a farlo passare per un attimo, no?
Perché i tempi erano abbastanza stretti. No, ci ho provato, e anche il secondo... No, vabbè, vi dico, siamo in famiglia. Inizialmente si pensava, appunto, avevamo coinvolto padre Domenico Cancian per questa relazione. Quindi capite la differenza, no? Però per motivi familiari non è potuto essere qui, anche i sacerdoti, anche i vescovi hanno una famiglia, quindi insomma abbiamo provato con padre Aurelio Perez, che purtroppo, non so se lo sapete, vorrei anche ricordarlo poi oggi nella preghiera, dovuto partire, mi dicevano proprio ieri, se non sbaglio, per la Spagna, perché ha il fratello che sta molto molto male, sta veramente agli sgoccioli. Quindi quando l'ho sentito mi ha detto, io lo farei volentieri, ma probabilmente dovrò scappare in Spagna, e così è stato, perché ieri è partito. E quindi alla fine eccomi qua. Quindi abbiate un po' di carità. Allora, come vedete, appunto, dicevamo, il tema è questo qui: voi siete la luce del mondo, che è questa parola di Gesù che viene riportata nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Allora, perché innanzitutto abbiamo scelto questa parola, e perché abbiamo scelto questo tema e abbiamo pensato un po' di costruirlo così anche in questo incontro? Diciamo che essenzialmente siamo partiti da, come spesso abbiamo fatto anche in passato, da un documento che per noi è sempre un documento di riferimento, no, in qualche modo, che è la Christi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II. Questo testo, no, uscito poi all'indomani del sinodo, e sulla vocazione e missione dei laici nel mondo. Quindi abbiamo pensato di riflettere ancora una volta, l'abbiamo fatto tante volte, però credo che non basti mai, anche perché il mondo cambia nel frattempo, noi cambiamo, e quindi c'è bisogno sempre di ricentrare un po' la nostra vocazione, la nostra missione nel mondo. E innanzitutto, ecco, dobbiamo essere consapevoli, chiaramente consapevoli, che abbiamo una missione, abbiamo una responsabilità come laici, che abbiamo una vocazione come laici, no? L'abbiamo detto e letto più volte in questo documento, così come ad esempio nella Lumen Gentium, lì si definisce chiaramente chi è il laico, no? E quindi questo è importante, riportarcelo sempre alla memoria e rinfrescare questa, ravvivare questa vocazione che abbiamo come laici. E quindi per fare questo, ecco, per vedere come possiamo rendere più vera, più forte, più bella, più incisiva la nostra vocazione, la nostra missione nel mondo, per vedere come possiamo essere luce, ecco, faremo alcune riflessioni. Io sono partito un po' da una panoramica biblica innanzitutto, su questo tema della luce, e poi vedremo cosa significa per noi concretamente, come si declina questo essere luce del mondo, della nostra realtà, della nostra situazione di laici dell'amore misericordioso. Allora, partendo proprio dalla Christi Fidelis Laici, che dice così alcune righe del paragrafo numero 3, dice proprio questo: è necessario allora guardare in faccia questo nostro mondo, con i suoi valori e i suoi problemi, le sue inquietudini e le speranze, le sue conquiste e sconfitte. Un mondo le cui situazioni economiche, sociali, politiche e culturali presentano problemi e difficoltà più gravi rispetto a quello descritto dal Concilio nella Costituzione Pastorale Gaudium et Spes. Questo documento, se non ricordo male, è del 1988, già Giovanni Paolo II dice che questo, la situazione è più grave rispetto a quella descritta dal Concilio Vaticano II, quindi anni 60, no? Oggi, 2012, com'è la situazione?
Ancora peggio.
Ancora peggio, benissimo. È comunque questa, dice il Papa, la vigna. È questo il campo nel quale i fedeli laici sono chiamati a vivere la loro missione. Quindi qui siamo e qui dobbiamo lavorare. Gesù li vuole, come tutti i suoi discepoli, sale della terra e luce del mondo. Ma qual è il volto attuale della terra e del mondo, di cui i cristiani devono essere sale e luce? Questo è l'interrogativo che ci lascia il Papa, no? Dicevamo che il mondo cambia nel frattempo, no? Abbiamo detto adesso che già dall'88 a oggi è cambiato. Non sappiamo se, forse noi vediamo solo le cose negative, forse diciamo è peggiorato, ma forse in alcune cose è anche migliorato, non lo so. Però sicuramente è cambiato. E allora, qual è il volto attuale di questo mondo e come noi ci dobbiamo inserire in questo mondo con la nostra vocazione e missione specifica? Allora, il tema della luce, come dicevo, attraversa un po' tutta la Sacra Scrittura. Non a caso anche stamattina l'abbiamo sentito nelle lodi, no? Le invocazioni, l'orazione, parlava proprio di questa luce. Di conseguenza anche la liturgia, soprattutto nei giorni che abbiamo vissuto da poco, i giorni del Natale, i giorni dell'Epifania, ha parlato molto della luce, no? Ad esempio, nella liturgia del Natale, Gesù è presentato proprio come luce del mondo. Lo abbiamo ascoltato ripetutamente nei giorni di Natale, no? Sapete che a Natale ci sono, se non sbaglio, 4 messe, no? A Natale, c'è la messa della sera, vespertina, c'è la messa della notte, c'è la messa dell'aurora e la messa del giorno. E in tutte queste 4 messe, grosso modo, c'è la presenza di Gesù come luce. Nella messa della notte, infatti, abbiamo ascoltato la profezia di Isaia: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Poi nella messa dell'aurora, non so chi ha seguito la messa dell'aurora, io no, forse qualcuno sì, l'antifona d'ingresso diceva proprio questo: oggi su di noi splenderà la luce perché è nato per noi il Signore. E ancora nella colletta c'era: Signore Dio Onnipotente, che ci avvolgi nella nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, eccetera. Ci avvolgi nella nuova luce del Verbo fatto uomo. E ancora il Salmo, Salmo 96: oggi la luce risplende su di noi. E infine la messa del giorno, quella credo che l'abbiamo ascoltata tutti, il prologo di Giovanni, che c'è tutto dentro, e dice: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quindi Cristo è presentato proprio come la luce del mondo, la luce dell'uomo. E poi ancora nell'Epifania abbiamo ascoltato sempre Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. E poi l'abbiamo pregato poco fa, nella liturgia delle ore, nelle lodi, nel Benedictus, dice che Gesù è il sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. E tant'è che appunto noi sappiamo che nel momento in cui Gesù inizia la sua predicazione, il popolo che era appunto immerso nelle tenebre vede questa, comincia a vedere, a intravedere questa grande luce che era quella preannunciata da Isaia, no? E poi, andando rapidamente nella vita di Gesù, sicuramente sono tanti gli episodi, ma sicuramente possiamo vederne due fondamentali, che sono quello della trasfigurazione e della risurrezione proprio all'ennesima potenza. In questi due momenti la luce divina proprio si concentra nella persona di Gesù. Lui è proprio la luce in maniera evidente, una luce che abbaglia proprio, no? Che quasi stordisce. E l'ultima citazione liturgica, anche appunto a Pasqua, voi sapete che la liturgia di Pasqua inizia con la liturgia del fuoco, del cielo, della luce. Cristo, luce del mondo, viene annunciato, no? Quando il cielo entra nella Chiesa. Quindi questa luce è un elemento, direi, importante, fondamentale, no? Nella scrittura e nella liturgia, e proprio perché rappresenta Cristo. Tant'è che il povero Paolo, Saulo, sulla via di Damasco ha sperimentato questa luce, no? Il Cristo risorto gli appare infatti proprio come una luce folgorante che al tempo stesso acceca, ma che poi dà una nuova visione della realtà. Quindi ti acceca proprio per fare, quindi per togliere in qualche modo dai tuoi occhi il tuo modo di vedere il mondo, di vedere la realtà, e ti dà la sua visione della realtà, del mondo. Quindi una luce forte, folgorante, accecante. Poi torneremo su questo punto della luce che acceca. E questo è quanto appunto ci presenta molto, molto rapidamente, molto brevemente, la liturgia a proposito della luce. Ma tornando alla scrittura, ci sono ovviamente pagine fondamentali, e ne vorrei sottolineare almeno due. Una è quella della Genesi, è la prima pagina. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre, come abbiamo detto prima, ricoprivano l'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E questa è la prima parola che viene riportata nella Bibbia di Dio, sia la luce. E la luce è in quel momento. Quindi è il primo segno, la prima presenza di Dio nella storia della creazione, che poi tra parentesi è il tema del primo incontro di formazione che vedrete poi nel libretto di quest'anno. E a questa pagina della Genesi, questa pagina iniziale, primordiale, si collega, e non a caso sarà il secondo capitolo del libretto di formazione, si collega a quello appunto che citavamo prima, cioè il prologo di Giovanni, che in qualche modo richiama questo, perché dice in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini, la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E quindi il versetto che citavamo prima, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E questa frase è bella, mi piace molto, anche preparando un po' questo, ma anche in passato, quando noi in passato abbiamo riflettuto su, in un convegno, ricordo, su, diciamo, questo stesso tema, era lo stesso brano evangelico, ricordate, poi lo leggeremo, quando il motto era risplenda la vostra luce davanti agli uomini, se non ricordo male era proprio il 2006, il decennale dell'Alam. E quindi questo versetto di Giovanni me lo sono ripetuto tante volte in testa, ed è bella questa espressione, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Io qui dentro ci leggo, ci immagino veramente questa luce che illumina tutto l'essere, quindi ci rende capaci di vedere attorno, perché illumina, ma fa luce dentro di noi, viene a fare, come dire, un po' pulizia, no? Viene a scovare quegli angolini ancora un po' bui, in penombra che abbiamo dentro, o viene a, come dire, a fare pulizia, a chiarire i dubbi che abbiamo, no? Quindi viene a gettare luce sui nostri dubbi, sulle nostre difficoltà. Quindi ci vedo veramente questa immagine di Gesù, luce che viene in noi, viene dentro noi e chiarisce tutto in qualche modo, o perlomeno ci provo, ecco, sta a noi fare entrare questa luce in tutti gli angoli, anche più nascosti. Noi spesso ci teniamo delle porticine chiuse, degli angoletti nascosti, però ecco, è bella questa espressione, la luce vera che illumina ogni uomo. Ecco, pensiamo anche alla nostra, oltre al nostro cuore, alla nostra anima, anche alla nostra mente, avere una mente illuminata, aperta, quanto è bello, no? E Gesù può fare tutto questo. Allora, dicevamo, tutta la scrittura ci presenta Gesù come luce. La luce è il Verbo, è Cristo. Al capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, subito dopo l'episodio dell'adultera, vi ricordate, Gesù stesso si definisce chiaramente luce del mondo. Dice: io sono la luce del mondo. Giovanni capitolo 8, versetto 12. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi lui si autodefinisce luce del mondo. Allora ci chiediamo come mai a un certo punto, visto che tutta la scrittura, tutta la liturgia si concentra su Gesù, luce, come a un certo punto viene fuori questa frase? Cioè, voi siete la luce. E questo Gesù lo dice appunto proprio nel mezzo del discorso della montagna, Matteo capitolo 5, e rivolgendosi ai suoi quelli coloro che lo stavano ascoltando, dopo le beatitudini, dice quello che appunto leggeremo tra poco nella Bibbia: voi siete la luce del mondo. E credo che Giovanni ancora ci aiuta a capire questo, no? Sempre nel prologo, andando avanti rispetto a quello che abbiamo letto poco fa, dice: venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ecco il passaggio, ha dato potere di diventare figli di Dio. Ancora Giovanni al capitolo 12 dice: Gesù disse ancora loro, ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Ecco, allora, chi accoglie Gesù diventa figlio di Dio, ci ha detto Giovanni nel prologo, e chi accoglie la luce diventa figlio della luce. E credo che in questo momento, ecco, scatta questo passaggio, no? Da Gesù, luce che illumina tutti, anche noi, se accogliamo Gesù, diventiamo figli di Dio, come lui ci ha detto, e quindi diventiamo figli della luce, e siamo noi stessi luce per il mondo. Tant'è che San Paolo, nella lettera agli Efesini, scrive proprio questo: se un tempo eravamo... Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Quindi questa luce che da Cristo passa in noi, quindi anche noi possiamo essere luce. Comportatevi quindi perciò come figli della luce. Il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate ciò che è gradito al Signore e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlarne. Tutte queste cose, ed ecco qui si comincia a capire cosa significa per noi essere luce del mondo, no? cercate comportatevi come figli della luce, fate opere di luce, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate sono rivelate dalla luce, perché diciamo prima la luce fa chiarezza, no? Mette a nudo, fa vedere, perché tutto quello che si manifesta è luce. Quindi appunto la luce ha questa funzione, affinché tutti possano vedere chiaramente. Allora leggiamo il testo, ce l'ho qui, testo di Matteo, che dice proprio questo: voi siete il sale della terra, Matteo 5, 13, 16, voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così, conclude, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Non va più questo microfono. Ma si è rifiutato.
No, aspetta là. Prova con quello.
Proviamo con questo qui. Vediamo un po'. Questo si sente? Quindi ecco, il brano del Vangelo ci dice questo: voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, però attenzione, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ecco, allora qual è il nostro compito, la nostra missione alla luce di questa parola? I discepoli sono luce, come ci dice Gesù, perché possano illuminare quello che è intorno a loro e perché questa luce permetta agli uomini di rendere gloria al Padre. Allora questa luce deve essere una luce, come dire, discreta, a servizio degli uomini. Ecco, non deve essere una luce, come dire, prepotente, abbagliante, che vuole mettersi in mostra, no, guardatemi quanto sono luminoso, quanto sono bello, quanto sono bravo. Non deve essere questo, ma deve essere una luce a servizio del mondo, una luce che, ecco, permetta a chi sta intorno di vedere, e non, quindi, non di accecare, perché se uno viene accecato poi non vede più, no? Sant'Agostino, nella Città di Dio, diceva proprio questo: risplendano le vostre opere davanti agli uomini, perché vedano le buone azioni vostre e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non dunque perché siate visti da loro, dice Sant'Agostino, con l'intenzione di convertirli a voi, perché se siete qualcosa, se siete in grado di essere luce, non lo siete da voi, no? Perché è la luce di Cristo. Ma quindi siate luce perché glorifichino il Padre vostro che è nei cieli, convertendosi al quale, al Padre, diventino anche loro quello che voi siete già. Quindi Sant'Agostino ci richiama chiaramente alla nostra dimensione, no? Di essere luce, ma in questo senso, per illuminare a servizio degli altri. Sia il sale che la luce sono due elementi, no? Che non attirano l'attenzione su loro stessi, ma si perdono. Pensate al sale, viene messo nei cibi, ma si dissolve, si annulla quasi, però dà il sapore. E quindi, appunto, attenzione a non cadere, perché c'è questo rischio, ovviamente, no? Una sorta di autocompiacimento, di esibizionismo, no? Di mettersi un po' su un piedistallo e dire io vi illumino. C'è il rischio, no? Dice qualcuno, di voler appunto cadere, si cade nell'esibizionismo e si cerca l'apprezzamento e la stima degli altri, Oppure all'opposto c'è l'altra tentazione, l'altra possibile caduta di voler, come dire, spiritualizzare la vita creando un circolo, no? Una cittadella ideale di puri, di illuminati, ed evitando poi il contatto, il confronto con il mondo. Invece no, questa luce ha senso se è messa al centro della stanza per illuminare la stanza, no? Per stare lì a fare chissà cosa, no? E dice Enzo Bianchi, no? Lo conosciamo un po' tutti, il priore: la visibilità dei cristiani, se conforme al Vangelo, è, questa è una definizione bellissima, è una visibilità epifanica, sacramentale, significativa, capace cioè di fare segno. La Chiesa non è chiamata a esibire se stessa, bensì a indicare il mistero di Cristo. È bella questa espressione, una visibilità epifanica, sapete, epifania nel senso di manifestazione, no? Di rivelazione, quindi è una visibilità che deve rivelare, deve manifestare, non è fine a se stessa, ma deve essere a servizio, in questo senso che stiamo dicendo, no? Sacramentale, ancora più bella ancora questa espressione. Sacramento potremmo definirlo in qualche modo, no? Una realtà visibile che nasconde, che fa intravedere, che fa immaginare una realtà invisibile, no? È un po' la traduzione di mistero. E quindi questa è questa dimensione, no? Questa visibilità che fa vedere e fa capire, fa intendere, fa intravedere che c'è qualcosa di grande dietro, no? Quindi se riuscissimo a fare questo, penso che sarebbe bello, no? Oh, qui c'è un'altra, ho fatto un po' un collage di queste frasi, ma che mi sembrano belle, che se mi sembrano proprio che ci aiutano a capire, no? Nella lettera a Diogneto, che è un anonimo, diciamo, una lettera scritta da un anonimo del secondo secolo, dice proprio questo: i cristiani non si distinguono dagli altri uomini. No, quello che abbiamo detto, siamo immersi nel mondo. Dice: seguono gli usi locali nel loro modo di vivere, nello stesso tempo testimoniano però le leggi straordinarie e veramente paradossali della loro repubblica spirituale. La definisce così, no? In qualche modo il regno di Dio. E sentite quanto è bello questo, penso l'avrete letta anche questa lettera. In una parola, ciò che l'anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo. L'anima è racchiusa nel corpo, ma essa sostiene il corpo. Anche i cristiani sono nel mondo come in una prigione, ma essi sostengono il mondo. Ecco, questa definizione dei cristiani come anima del mondo è bellissima, no? Ed è anche impegnativa, però. Oh, qui mi veniva in mente, non so se avete visto, la sera appunto dell'Epifania del 6 gennaio in televisione hanno fatto, mi sembra su Rete 3, uno speciale, si intitolava La Chiesa altrove, che praticamente mi ha colpito perché era interessante, andava un po' su tre linee, faceva vedere la Chiesa nei punti più lontani, più strani del mondo, e parlava dei monaci, parlava dei missionari e parlava dei martiri oggi, e quindi dei monaci, ha fatto vedere un po' di monasteri, questi che stanno anche in Medio Oriente, ha fatto vedere dei monasteri in Siria, insomma dei posti incredibili, sarebbe bello anche poterci andare. Dei missionari parlava, ha fatto vedere ovviamente le realtà missionarie che poi anche noi conosciamo con le nostre missioni, parlava dell'Africa, del Sud America, e poi parlava dei martiri di oggi, martiri contemporanei, no? Di tante persone che per la fede in Cristo vengono uccise, ma in questi giorni anche abbiamo sentito, no? La notte di Natale in Nigeria, ma anche dopo c'è stato quest'altro attentato, no? E quindi ancora oggi, come lo vediamo, ci sono i martiri, no? Forse qui in Italia viviamo una situazione un po', in qualche modo forse anche siamo un po' nella bambagia, no? Però nel resto del mondo ci sono situazioni difficili, dure, sanguinose, e lì ripercorreva un po' la storia di alcuni martiri degli ultimi tempi, citava il signor Romero e via discorrendo, citava un ministro, adesso non mi ricordo il nome, del Pakistan, che è cristiano,
Sabat Bhatt,
esatto, E insomma, a me ha colpito molto questa, specie quest'ultima parte proprio sui martiri, perché mi chiedevo, ma noi siamo pronti al martirio? Allora, noi viviamo qui in Italia, addirittura noi siamo qui a Roma, capirai, in una realtà forse particolare, anche come chiesa, no? La chiesa in Italia è particolare, cioè abbiamo il Papa qui a pochi metri, ma questi che vivono in questi posti, che vivono in Africa, che vivono in Pakistan, chissà dove, e lì veramente loro mettono in gioco la loro vita, no? Per essere cristiani. Allora io pensavo a me e mi chiedevo, ma se io fossi lì, sarei disposto veramente a morire per il Vangelo, per Cristo? E guardate, sinceramente, forse esagerando, anche mi sono detto, ma sì, sarei anche disposto a morire. Però lì, qua, mi sembra di no, cioè mi sono veramente fatto l'esame di coscienza e dico, ma qui, ma che c'è bisogno di andare a morire per il Vangelo qui in Italia? Ma... E allora questo mi sono interrogato su questo, dico, però noi dovremmo essere anche qui pronti a morire per il Vangelo, no? E allora se non lo facciamo, perché? C'è qualcosa che ci limita, che ce lo impedisce, che non ci fa avere questo ardore per il Vangelo, che non ci fa essere così luce. Che cos'è che ci impedisce questo? E io credo che dovremmo anche oggi, in queste giornate, dovremmo trovare anche una risposta a questo, perché probabilmente appunto in altre situazioni noi potremmo anche dire sì, sono veramente pronto a morire per il Vangelo, però poi di fatto, io ripeto, guardo la mia realtà, ho già difficoltà ad essere un buon testimone al lavoro, figuriamoci a morire per Cristo, cioè siamo lontani. E allora che dobbiamo fare? Qui vado verso la chiusura, no? Verso la conclusione. Che cosa dobbiamo fare per essere luce? I figli della luce, credo, sono chiamati a leggere criticamente la storia, a vedere questo mondo che ci circonda, come ci diceva il Papa nella Christi Fidelis Laici, e a fare anche gesti profetici capaci di far rivivere ideali di giustizia, di solidarietà, no? Ideali importanti, quindi gesti concreti, profetici, che parlino da sé. Gli ideali dei vecchi profeti. Dobbiamo essere disposti a pagare di nuovo il prezzo che hanno pagato i martiri, dobbiamo avere il coraggio dei martiri. Proprio nella messa dell'Epifania in parrocchia di Spinaceto, dove sono io, il sacerdote usava proprio questa espressione: oggi dobbiamo avere di nuovo il coraggio dei martiri. Questa la mattina, io poi la sera ho visto la trasmissione e ritornato con questo discorso dei martiri, dico, boh, forse ci sarà un messaggio dietro. Il coraggio dei martiri e l'ardore dei confessori della fede. E dobbiamo in qualche modo far rinascere la nostalgia di Dio e ravvivare una fede che sia capace di far nascere un nuovo umanesimo. Benedetto XVI, nella messa di ringraziamento di fine anno del 31 dicembre, ha detto questo nell'omelia, ve lo voglio leggere, sono alcune righe. I discepoli di Cristo sono chiamati a far rinascere in se stessi e negli altri, appunto, la nostalgia di Dio e la gioia di viverlo e di testimoniarlo. A partire dalla domanda sempre molto personale, perché credo? Occorre dare il primato alla verità, accreditare, e qui il Papa ci torna sempre, l'alleanza tra fede e ragione, come due ali con cui lo spirito umano si innalza alla contemplazione della verità. Rendere fecondo il dialogo tra cristianesimo e cultura moderna, questo anche è importante, il dialogo tra cristianesimo e cultura moderna, far riscoprire la bellezza e l'attualità della fede non come atto a sé isolato che interessa qualche momento della vita, ma come orientamento costante, anche nelle scelte più semplici, che conduce, questo è importante, all'unità profonda della persona, rendendola giusta, operosa, benefica, buona. Conclude dicendo, si tratta di ravvivare una fede che fondi un nuovo umanesimo capace di generare cultura e impegno sociale. E quindi noi ci domandiamo, vabbè, bellissimo tutto questo, bello, ma quindi che facciamo? Che dobbiamo fare per concretizzare questo? Io ho provato a dare delle indicazioni, ma per me poi con i lavori di gruppo possiamo approfondire questo. Quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto va da sé, essere luce. Quindi orientare gli sguardi nostri e di chi ci sta intorno sul Signore, quindi non su di noi, ma sul Signore. Direi come responsabili Alam, qui abbiamo anche qualche responsabilità in più, sempre in quest'ottica, cioè orientare gli sguardi innanzitutto dei nostri fratelli, dei nostri associati, dei nostri gruppi. Mettere in condizione i nostri associati di essere essi stessi figli della luce, quindi curando la loro formazione umana e spirituale, dando loro gli strumenti necessari per una crescita alla luce della parola di Dio e del nostro carisma. Abbiamo anche la responsabilità di creare presupposti per una comunità in cui i membri si sentano sostenuti e accompagnati dalla comunità stessa. Noi siamo chiamati a essere luce innanzitutto in prima persona, ma anche come comunità. Ovviamente tutto questo che diciamo vale anche proprio per la comunità. La comunità deve essere una presenza luminosa, no? Oltre che il singolo. E poi fare opere buone in modo da rendere gloria al Padre Celeste, ce lo ricordava il brano di Matteo. Far rinascere il desiderio di Dio, come ci diceva Benedetto. Far comprendere all'uomo moderno che Dio è necessario, facendo riscoprire la bellezza e l'attualità della fede. E io vedo che, ripeto, se penso al lavoro, ai miei colleghi, alle volte si parla così, nessuno più o meno è credente, e non si pongono neanche problemi, cioè non c'è bisogno di Dio per vivere, per arrivare a fine mese, per portare avanti, no, il lavoro, la famiglia, non c'è bisogno, cioè, è un impiccio in più. Perché ti crea tutta una serie di cose che, insomma, già è faticoso così, figuriamoci metterci altre cose sopra. E non si capisce che invece Dio è necessario. Quindi far riscoprire la bellezza e l'attualità della fede. Proporre Dio e stili di vita cristiani come risposta agli interrogativi di oggi, per dare anche una soluzione alla crisi che viviamo. Lo ascolteremo poi nell'ultima pagina che vi leggerò, ma ve lo anticipo, cioè tutti parlano di questa crisi che è una crisi economica, però la Chiesa ci dice da più voci che in realtà è una crisi dell'uomo, è una crisi dei valori. È chiaro, se tu metti al primo posto come valore numero uno il denaro, appena va in crisi il sistema che genera denaro, crolla tutto. Ma se tu metti al primo posto Dio, magari crolla meno. E questo è importante, no? Avere anche la forza di dire questo. E quindi indossare le armi della luce, cioè imparare a pensare secondo Dio e non secondo gli uomini. Questo significa, per agganciarci già idealmente al discorso di oggi pomeriggio, significa alimentarsi costantemente con la parola di Dio, e quindi la lezione divina, per esempio, e con l'Eucaristia, tutti i sacramenti, direi. E ancora, abbiamo detto, riscoprire il coraggio dei martiri, abbandonare quelli che prima San Paolo chiamava i desideri della carne, che in un linguaggio anche più concreto e attuale potremmo dire, a parte i desideri della carne intesi in senso, no, della sensualità o quello che volete, ma anche più semplicemente legati ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, cioè mi sento di fare questo, non mi va di fare quest'altro, insomma, abbandonare un po' questa logica del mi va o non mi va, quando ce la faccio o quando non ce la faccio, ma essere un pochino più solidi e quindi essere in grado di combattere anche il relativismo che ci circonda, perché poi, ecco, il relativismo a me mi dice questo, la mia testa, quindi questo è il numero uno, l'idolo di oggi è questo, domani sarà un altro ancora. e combattere anche d'altro canto anche il pessimismo che ci fa chiudere noi stessi. Ecco, noi viviamo questa, appunto, questa situazione di crisi, però non dobbiamo essere pessimisti, non dobbiamo buttarci giù, ma dobbiamo rimboccarci le maniche, credo. Quel pessimismo anche che magari ci fa anche sentire spesso e volentieri anche non adeguati, non essere all'altezza della situazione, anche questo secondo me piano piano dobbiamo abbandonarlo, no? Perché Gesù ci ha detto: voi siete la luce, insomma, fatela vedere questa luce. E direi in una parola quello che dicevamo prima in quella lettera: essere l'anima del mondo. E tutto questo io credo che è possibile solo se, come veniva ricordato nel Christi Fidelis Laici numero 34, vi invito poi a rileggervelo, se i cristiani laici sapranno superare in se stessi, nella vita quotidiana, la frattura, il Papa usa questa espressione, la frattura tra Vangelo e vita. Noi viviamo purtroppo questa, chi più chi meno, io parlo per me, non so voi, spero di no, ma viviamo questa frattura. La vita di tutti i giorni è una cosa e il Vangelo è un momento in cui ci si ritempera, ci si ristora, ma dobbiamo cercare di metterle insieme queste due cose, no? Quindi su risanare questa frattura. Vorrei concludere con una pagina del libro di Fisichella sulla nuova evangelizzazione, no? Voi sapete che Monsignor Fisichella è stato recentemente a Colle Valenza a dicembre, è a capo di questo consiglio per la nuova evangelizzazione. Qui all'inizio racconta anche come il Papa gliel'ha affidato questo compito, no? L'ha invitato un giorno a pranzo e, non dicendogli il tema dell'incontro, dice, in genere dice, il segretario mi avvisava su qual era il tema di cui si andava a parlare, dice, stavolta gliel'avevo chiesto e non mi ha detto niente, dice, ho capito che c'era, come dire, una fregatura sotto. E infatti è andato a pranzo e il Papa gli ha detto, ma dice, caro Monsignore, sono 30 anni tu che parli di evangelizzazione, che insegni, eccetera, eccetera, dice, adesso è il momento di metterlo in pratica, fai vedere che tutto quello che hai studiato lo sai mettere in pratica, e quindi gli ha affidato questo incarico. E questo libro ve lo consiglio. E all'ultima pagina proprio, conclude così e dice: alcuni giorni prima di essere eletto Papa, Benedetto XVI aveva tenuto a Subiaco una conferenza sulla condizione dell'Europa. Nella sua lucida analisi del momento presente, disse tra l'altro queste parole lungimiranti che costituiscono un programma per i nuovi evangelizzatori. E io penso che come nuovi evangelizzatori ci siamo dentro anche noi, ovviamente, no? Ciò di cui abbiamo bisogno, diceva il Papa, non ancora Papa, in questo momento della storia degli uomini, è che attraverso una fede illuminata e vissuta gli uomini rendano Dio credibile in questo mondo. Cioè abbiamo bisogno di uomini che rendano Dio credibile in questo mondo. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini. Bella questa espressione. E qui era il Papa. E Monsignor Fisichella chiude così, dicendo: la nuova evangelizzazione, pertanto, riparte da qui, dalla credibilità del nostro vivere da credenti e dalla convinzione che la grazia agisce e trasforma fino al punto da convertire il cuore. Un cammino che trova ancora impegnati i cristiani dopo 2000 anni di storia. Ecco, credo che questo ci può dare un po' qualche spunto, ecco, ho cercato di dare appunto delle semplici indicazioni, però credo che siano importanti questa, ecco, ricucire questa frattura che forse spesso viviamo tra vita e Vangelo, avere questa consapevolezza che comunque siamo luce e cercare di far capire in tutti i modi all'uomo di oggi che Dio è necessario, perché non possiamo fare altrimenti. Qui nel testo Monsignor Fisichella più volte dice: oggi si vive, no, con l'espressione latina, et si Deus non darebbe, cioè come se Dio non esistesse. No, tutti vivono come se Dio non esistesse. Dobbiamo far capire che invece è necessario, c'è bisogno di mettere Dio nella nostra vita, no? Anche per rispondere a tutte le esigenze che apparentemente sembrano lontane mille miglia da Dio, no? Vedi come diciamo prima della crisi. Eppure sono convinto che anche lì Dio può dare la sua risposta. Io ringrazio dell'attenzione e della pazienza. Adesso ci respiriamo 10 minuti, dopodiché direi che alle 10:30 possiamo iniziare i lavori di gruppo. Sì, ci dividiamo in 3 gruppi in questo modo. Allora, mi piacerebbe dividere i gruppi tra coordinatori, segretari e economi, siamo più o meno in numero uguale, quasi un po' più di coordinatori rispetto agli altri, ma comunque. Quindi ci dividiamo in 3 gruppi, i coordinatori saranno con me, i segretari con Massimo e Antonella e gli economi con Roberto e Federica. E i referenti religiosi ovviamente possono andare nel gruppo che preferiscono e gli altri anche possono scegliere un gruppo dove andare, forse ecco magari quello del tra economi e segretari che sono un pochino meno, così li facciamo un po' più bilanciati. E suo rifugio, dove possiamo metterci? Possiamo, un gruppo può stare qui, vero? Nel salottino lì dove sta la televisione, diciamo, e uno qui e uno qui in repertorio, quindi diciamo che i coordinatori possono stare qua, mettiamo i segretari qui e gli economi sopra, va bene? Ok, quindi 10 minuti, salutiamo Padre Quinto che vedo lì in fondo. Padre Quinto, buongiorno. Cittadino romano.
Qua ne abbiamo a parlare da ragionare.
Senti, questa redazione la metti sulla cerimonia?
Ma ce la volete? Sì.
No, direi di sì.
Sì, facciamo che chi...
anche il primo incontro che si fa con le
ma potremmo anche fare direttamente
passaggi belli.
Potremmo fare anche direttamente le copie qua.
O ve la mando io via.
Se vuoi fare le copie qua meglio ci serve qua. Ma manda via mail.
Sì, la mando, poi magari.
Perché tutti la manda, tutti i gruppi. Tutti i gruppi e tutti gli indirizzi che lui ci vediamo dopo?
Quando volete, sì.
Prima di non so se al caso di rivederla un attimo, rimanere qualche cosina,
potrebbe anche andare giù. Dici che la mandiamo a tutti o la mandiamo a chi è?